Buona domenica a tutti, è il 23 novembre 2025, nuova puntata dell'Indignato Speciale. Allora, ieri è accaduto a Napoli, alcuni giorni fa a Milano, ormai gli episodi non si contano. A Milano, ai danni di un 22enne, la vicenda insomma è stata molto commentata. Questo 22enne è rimasto invalido per la violenza che ha ricevuto, fra l'altro in una zona centrale della città, e il tema della criminalità giovanile torna ad imporsi sull'attualità. Gli aggressori di questo ragazzo si vantavano del loro gesto su Instagram, leggiamo, dove scrivevano: speriamo che muoia, fingiamoci preoccupati, andiamo a trovarlo in ospedale, perché insomma questo ci servirà. È una violenza senza limiti, una violenza gratuita. E che cosa si deve fare, cioè di cosa sono figli questi episodi, naturalmente come si deve intervenire. Andiamo a Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Grazie, buona domenica.
E ben trovato. Barbara Sala.
Grazie, Enrico Galletti, ben arrivato.
Allora, 02 25 15 15, come sempre il numero per intervenire in diretta all'Indignato Speciale. Grazie a Max Vigiani che coordina proprio le vostre telefonate. Grazie a Pio Ingegno e a Gigi Resta in regia a Milano e Indice Carelli a Roma.
Bene così, vi aspettiamo tra pochissimo. 02 25 15 15, partiamo con Brutta Storia, il disco di Emma.
Fare piani ormai che senso ha, se alla fine che sia un giorno, un mese, un'ora che sarà di noi a capire. A me andrebbe bene pure qua, tra la porta e le scale, o come un anno fa nel locale calda. Una pioggia in motorino da Milano a un bosco, tornassi indietro te lo dico che sarò qui, ma quando torni, quando siamo stati bene, siamo stati male, siamo stati solo di passaggio, siamo stati insieme, c'era un freddo cane, quella notte lì dal benzinaio, sotto casa, sotto sopra, solo e sola. Già in motorino non mi hai mai risposto, quando ci penso piango perché io senza di te e tu senza di me, brutta storia, quante sigarette che ho fumato io senza di te.
storia. Emma qui su RTL 102.5 alle 9.11 in questa domenica 23 novembre.
Allora, abbiamo parlato di una violenza sempre più frequente, di una violenza gratuita, e per cercare di capire, insomma, da che parte si comincia, no? Non voglio dire per curarla, perché poi non è detto che sia possibile, però che cosa si deve fare? Davide, Andrea, cominciamo da qui, poi andiamo dagli ascoltatori.
Una delle cose di cui rendersi conto è che la violenza, la cattiveria, l'aggressività sono parte dell'essere umano, quindi diciamo, chiunque si ponga il problema di estirparle dalla storia ha sbagliato indirizzo. Quello che si può fare, questo non significa che bisogna accettarle, quello che si può e si deve fare è cercare di comunicare. Si dice sempre a scuola, sì, la scuola, nel mondo, diciamo, anche la comunicazione, il senso della realtà. La comunicazione è fatta di tante cose. Io non credo che un film di pistoleri inviti a usare la pistola. Magari alcuni video di canzoni in cui uno si mostra particolarmente smart perché monta le armi, forse si può saltarli. E il senso della realtà mancava, per esempio, in caso di questi del giovane accoltellato a Milano, tra l'altro con danni permanenti, quindi una storia molto grave. E a quei giovani manca totalmente il senso della realtà. Sono dei totali cretini, non solo delinquenti, hanno l'assalto, la violenza, le coltellate, ma tu poi ti scambi per iscritto sui social, andiamo a trovarlo, ci può essere utile, speriamo che muoia così non può testimoniare, ma sei scemo, ma proprio sei totalmente scemo, non hai il senso della realtà. E questo senso della realtà è dovuto a tanti elementi che compongono poi il mondo nel quale viviamo, però uno di questi elementi è anche dato dall'informazione, perché adesso si parla di loro, no? Nell'angoscia dell'anonimato, che è la cosa più fessa del mondo, perché poi conosco tanti che non sono per niente anonimi che vorrebbero tanto esserlo, nell'angoscia dell'anonimato questi comunque diventano dei personaggi, dicono delle cose, dopodiché a un certo punto l'informazione si stuferà di loro, che avviene molto in fretta, in parte ci sta già avvenendo, si stufa di loro e si dimentica di raccontare agli altri gli anni di disgrazia, di sofferenza che li aspetta. Perché è facile, vedo già, ci sono messaggi, no? Escono subito perché i minorenni non vengono puliti. Non è così, non sapete di cosa state parlando. Avvicinatevi a un istituto per minorenni detenuti. Altro che escono subito, è una cosa facile. È una cosa dolorosa, solo che non viene raccontata. E se non viene raccontata, in qualche modo non fa parte di quella realtà. Quindi se io, cos'è che tiene ferma, impedisce, blocca l'aggressività, la cattiveria? Il timore serio di finire punito in quel modo, che è molto pesante.
Andrea, non è tanto la violenza, lo diceva no Davide, quella c'è sempre stata, è proprio, secondo me, a preoccupare il fatto che ci si spinga così oltre, cioè che si vada così oltre, l'abbiamo scassato, queste sono le intercettazioni, insomma, di questi ragazzi a Milano, fermandosi a quel caso, ma poi ce ne sono tantissimi, voglio vedere il video, voglio vedere se abbiamo picchiato forte, e poi ancora, appunto, andiamo a trovarlo, gli diciamo ci dispiace, siamo pentiti, ma a me in realtà non me ne frega nulla, questo cito proprio testuale. Secondo te queste cose qui che cosa ci raccontano?
Ci raccontano l'indifferenza che è alla base di tutto questo, no? L'indifferenza nei confronti dell'altro, la totale ignoranza, ha detto bene Davide, loro non sanno, non si rendono conto del fatto che stanno rovinando, oltre ad aver rovinato la vita della vittima, hanno rovinato anche la propria vita. E forse anche la vita dei loro familiari, perché è facile dire beh la colpa è della famiglia, beh bisogna vedere. Voi sapete che io sono sempre contrario alle generalizzazioni, no? Non è che tutti i giovani sono così o vanno in giro con il coltello. Alcuni di questi lo fanno, la maggior parte no, studia, lavora, fa la propria vita, magari
gioca,
anche,
si diverte,
magari fa anche qualche sciocchezza, certo. Per carità di Dio, come è giusto fare a 14-15 anni, però non uccide o non cerca di uccidere. Certo, è un problema che si sta diffondendo anche grazie al fatto che senza voler dare come al solito la colpa ai social, eccetera, però è chiaro che adesso c'è questa forma di comunicazione che amplifica, no? Cioè, questi ragazzi una volta parlavano, non so, in un bar piuttosto che nell'ambito nell'androne della casa dell'uno o dell'altro, e adesso invece se lo possono comunicare facendolo vedere un po' a mezzo mondo. Questo potrebbe anche essere un elemento di distorsione.
Allora andiamo al telefono 02 25 15 15, c'è Rossella collegata con noi. Ciao Rossella, benvenuta e grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti, grazie.
Da dove ci chiami?
Vi chiamo da Albenga, provincia di Savona.
Prego.
Allora, vi chiamo perché questo tema come famiglia ci riguarda tanto. Noi purtroppo il 19 di maggio del 2024 siamo stati colpiti da una disgrazia grandissima. Paolo, il figlio della compagna di mio papà, possiamo dire mio fratello, stava tornando a casa col suo monopattino, è stato accerchiato da quattro ragazzi, un'età compresa tra i 19 anni e minorenni. E gli è stato rubato il monopattino, gli è stato tirato un pugno gratuitamente, come si vede appunto dalle telecamere. Paolo cade e da lì praticamente in fin di vita, 8 mesi di coma, non parla, tracheotomia, stato vegetativo. Noi dall'oggi all'indomani ci siamo ritrovati praticamente a dover affrontare una situazione del genere nell'indifferenza più totale. Come diceva appunto prima, il problema è l'indifferenza, è l'ignoranza, perché comunque fino a che non ti capitano queste cose non le capisci fino in fondo. Noi adesso, a oggi, quasi un anno e mezzo di distanza, praticamente abbiamo Paolo che sta migliorando, si trova tutt'oggi al Dognocchi, alla Spezia, clinica fantastica dove gli stanno permettendo di fare tantissimi miglioramenti. Cioè, per noi il fatto che lui riesca a mangiare o riesca a fare qualche suono o riesca a muovere le dita è un miracolo, cosa che non è giusto perché non ha fatto nulla, era nel suo monopattino e stava tornando a casa.
Senti, e chi erano, chi sono questi membri
sono
del branco,
come si dice?
No, compagni di classe?
No, sono quattro ragazzi di Torino. Non sono neanche della zona, erano scesi giù per farsi un weekend e praticamente loro hanno rubato questo monopattino, confermando che non avevano soldi per farsi altri 2 giorni in campeggio. Allora con questo monopattino si sarebbero potuti, rivendendolo, si sarebbero potuti fare altri 2 notti in campeggio. Loro sono scappati, come si vede dalle telecamere, ci sono dei processi in corso. La giustizia questa è, nel senso, come piccole persone non si può cambiare. Noi, specialmente quando non fai nulla, è come se tu debba subire la giustizia. Perciò noi da lì abbiamo cercato di in qualche modo poter affrontare questa cosa, e noi adesso stiamo appunto costituendo una fondazione che si chiamerà Fondazione Uniti per Paolo, perché dopo questa tragedia comunque ci siamo accorti che c'è tanto da fare, perché noi possiamo scegliere di vivere nella rabbia e voler ridare a loro quello che ci stanno dando e stiamo vivendo quotidianamente, oppure questa rabbia provare a trasformarla in qualcosa di utile per altre famiglie come noi, tipo il ragazzo dell'altro giorno a Milano, a Napoli, che comunque si trova in una situazione dove vaghi nel buio, e allo stesso tempo anche per questi ragazzi, perché io ho 2 bimbi e io ho paura che magari tra 10 anni, 15 anni mio figlio si può trovare nella posizione o di mio fratello o opposta. Perciò è inutile essere indifferenti, è inutile far finta di essere ignoranti, di evitare questo tema. Questo è un tema che deve essere affrontato a livello nazionale.
Non c'è dubbio. Ma senti, ma tu ti sei chiesta perché? Perché si arriva a tanto, appunto, no? Perché?
Perché purtroppo non si sa, non si capisce fino a fondo le conseguenze. Ti giuro che io ho lottato fin dal primo momento, perché è vero che tu ti arrivano le carte dal tribunale, dalla polizia, dagli avvocati, che comunque lui, Paolo, ha subito 2 interventi. Paolo ha subito nelle prime 48 ore di vita, 40, cioè dal fatto che è successo, 40 ore di interventi all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Un conto è che te lo dicono, un conto è che io ti prendo davanti a me in una stanza e ti faccio vedere come l'hai ridotto per una cazzata, perdonatemi la parola. Quelle immagini ti rimangono più di 1000 carte scritte. Ma anche a chi non l'ha fatto, perché se tu sai che potresti causare questo, forse ci pensi, forse dici, ma magari è meglio che mi giro dall'altra parte. Purtroppo è brutto da dire, ma secondo me bisognerebbe fare informazione vera, utilizzare queste storie, far vedere cos'è che si soffre, perché io non penso che dall'altra parte le famiglie siano belle contente di questi ragazzi che hanno fatto questo. Però
Davide,
non ci sono neanche...
contente sicuramente no, anche perché ovviamente questo, al di là dell'aspetto affettivo che pure ha il suo peso, comunque è un enorme guaio che casca su tutta la famiglia. Stiamo parlando nel caso di Milano di ragazzi, tra cui anche dei minorenni, che andavano in giro alle 3 di notte, per giunta, direi per giunta con il coltello, ma insomma già alle 3 di notte non è che sia la cosa più normale. No, questo è scontato, perché oggi si fa, oggi un corno, voglio dire, in qualche modo si controllano specialmente i minorenni, ma non è che il figlio, perché ha fatto 18 anni, perdi anche il dovere di rivolgergli la parola e di capire. Lei ha ragione, io ho l'impressione che mostrare il dolore della vittima non funzioni più di tanto come freno e come disincentivo, anche perché appunto le cose che ha letto prima Enrico di questi ragazzi non è che mi mostrino un particolare, diciamo, no, così sensibilità no. D'animo. Quello che bisognerebbe far vedere, questo è, secondo me avrebbe invece un peso, bisogna far vedere il dolore di chi, del prezzo che pagheranno. Perché pagheranno un prezzo alto. Ripeto, molti non lo mettono nel conto perché non lo vedono, perché non viene raccontato. Se uno raccontasse il tempo e le modalità con cui pagheranno, beh, forse quello, diciamo, qualche desiderio di non viverlo sulla propria pelle potrebbe crescere.
Andrea.
Signora, lei l'ha detto all'inizio, forse mi è sfuggito. L'episodio quando è accaduto?
19 maggio 2024.
Quindi quasi due anni, un anno e mezzo fa.
Sì.
La situazione processuale a che punto è?
La situazione processuale è che a un anno dal fatto è stata praticamente messa la sentenza di secondo grado a Genova. Il primo grado è arrivato quasi subito per la persona che ha tirato il pugno e la persona che ha rubato il monopattino. Poi gli altri due, invece, essendo minorenni, quello è un percorso a parte che viene fatto, certo, a parte. Il 19 maggio, appunto, a un anno è stata emessa la seconda condanna al secondo grado, ma stiamo parlando di condanne che, per chi è che è stato accusato di lesioni gravissime, sono 5 anni.
Sì, no.
Però... qual è il codice?
Perciò non penso che, esatto, non penso che questi 5 anni possano spaventare un ragazzo di 19 anni.
Perché si comporta bene, magari. Cinque anni raccontati dietro le sbarre a quell'età non
però
sono,
Paolo,
non sono
ha la
neanche
condanna
uno scherzo.
Per
poi
tutta
questo,
la vita.
Questo al di là dell'entità della condanna, rispetto alla quale io personalmente non mi pronuncio, perché bisogna conoscere le carte, esattamente cosa sono andate,
esatto,
le cose. Questo per carità, diciamo, se uno le cose non le conosce è meglio evitare. Però non è che le pene dure sono solamente quelle elevate. Le pene dure sono quelle che devi scontare. 5 anni, fallo vedere a una... Cioè, un altro, l'idea di rubare un monopattino per fare 2 giorni di vacanza in più in cambio di 5 anni dentro una cella, gli passa la voglia. È che quella cella non viene vista, quella condanna non viene vista, lo sta dicendo lei. Il racconto del cazzotto che ha ridotto una persona in condizioni invereconde sta sui giornali 3-4 giorni, poi forse ci torna il giorno del primo grado, ma così in cronaca, e poi risparisce perché non, fine, il mondo va avanti e si racconta altro. Quei 5 anni, se non li racconti nel dettaglio, anche con una certa ripetitività, non funzionano per come devono funzionare, cioè di disincentivo agli altri.
Rossella.
Sì.
Senti, ci hai detto che Paolo però ce la mette tutta, è vero?
Assolutamente. Sì. Noi, grazie a Dio, tantissime persone si sono prese cura di noi, informate, tant'è che noi abbiamo aperto anche una pagina Facebook e Instagram che si chiama proprio Uniti per Paolo, dove noi documentiamo tutti i suoi miglioramenti. Paolo adesso stanno provando a rimetterlo in piedi, è seguito da un'equipe medica fantastica a livello nazionale, ce la mette tutta, perché lui vuole uscire di lì, portare la sua testimonianza, che la vita va vissuta nella maniera migliore possibile. Mm. C'è sempre una seconda possibilità per tutti, e lui porterà, io sono sicura, da qui a non so quando, testimonianza viva di come va vissuta la vita, di evitare di fare certe cose perché poi si paga un prezzo troppo alto.
Grazie Rossella, grazie mille per il tuo racconto,
grazie.
Insomma, per averlo condiviso con noi, ovviamente. Grazie. Grazie.
Grazie,
devo
un
dire
abbraccio.
Che mi ha molto colpito,
non, è difficile adesso andare avanti.
Non mi succede spesso. E andiamo da Sara, invece, che se non ho capito male è una ragazza. Sara, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Sara, da dove ci chiami? Prego.
Da Torino, provincia.
Prego.
Allora, io volevo soltanto raccontare quello che è successo non tanto a me direttamente quanto al mio fidanzato una sera in cui siamo usciti.
Quanti anni hai, Sara? Scusa se possiamo
25.
Chiedere, è inelegante, però in questo caso è
no,
utile.
No,
25, vai.
25 anni, sì sì. E niente, era una sera di era un lunedì sera d'estate, questa estate. Eravamo in una zona che comunque dovrebbe essere teoricamente abbastanza tranquilla, ci stavamo bevendo una Coca-Cola con degli amici e il mio fidanzato insieme al suo amico è andato a comprare delle sigarette. Mai sia stato che è andato in una via buia. È stato aggredito con tanto di coltellino, gli è stata strappata la collana dal collo. E niente, questo ragazzo, solito modus operandi, purtroppo origini marocchine, purtroppo nel senso che, cioè, vuoi o non vuoi, questo dettaglio è sottolineato, origini marocchine, monopattino, scende, si avvicina al mio fidanzato, gli mette la mano al collo chiedendogli un accendino, e in realtà gli strappa la collana, poi gli tira due calci, gli punta un coltellino e scappa. Cosa è successo? Questo ragazzo, totalmente anonimo, fino a quando il mio fidanzato non l'ha incontrato sui social, perché questa persona è addirittura famosa sui social, non si capisce, ma ha paura a denunciare, casomai ha delle ritorsioni. Come l'ha riconosciuto? L'ha riconosciuto perché questo ragazzo era insieme a questa ragazzina e ha riconosciuto la ragazzina. Non denuncia perché ha paura, ma intanto mio fidanzato ha paura di uscire la sera. Noi non stiamo più uscendo oltre, metti, le 21, perché se qualcuno mai sia si avvicina, il mio fidanzato è rimasto traumatizzato.
Certo, avete
comprensibile,
paura.
È comprensibile. Paura. Il primo modo per difendersi è ritirarsi.
Senti, ma non so se hai sentito, no, anche un po' i ragionamenti che facevamo all'inizio a proposito della storia di Milano, poi la storia di Paolo.
Posso specificare un
sì,
qualcosa?
Prego, prego, prego.
Io sono una studentessa di giurisprudenza, scriverò sì. La tesi sulle baby gang.
Ecco, appunto, no, ma appunto, a proposito di questo, cioè tu che idea ti sei fatta, no, in generale, al di là del singolo caso, cioè ha ragione chi dice che non si ha la certezza che poi uno debba pagare per quello che fa, è per questo che ci si spinge così oltre.
Ma allora...
È un'insensibilità collettiva, non lo so, siamo diventati tutti insensibili,
me
ne freghisti, aiutaci.
Allora, sicuramente un'insensibilità collettiva, la mancanza di paura verso le autorità, perché in qualche modo ci si sente intoccabili, e soprattutto agendo praticamente in gruppo, perché il mio è un caso isolato che questa persona fosse da sola, ma agendo praticamente in gruppo si sentono forti, tanto ne prendono uno ma ce ne sono altri 10 che lo fanno, che fanno la stessa cosa.
Certo, il senso di impunità che ti dà il branco, questa
però,
è una dinamica,
insomma, se ne prendi qualcuno, questo sugli altri, diciamo, un peso ce l'ha. Il caso che lei ha raccontato era la vicolo buio, quindi evidentemente non c'erano Milano, l'ultimo episodio di Milano una cosa la racconta, però dal punto di vista della sicurezza e della giustizia, le telecamere funzionano. Le telecamere funzionano bene, cioè, quindi una delle cose che si può fare, che non è complicatissima, anzi è facilissimo fare, è quello di non lasciare punti oscuri.
Ma perché... il problema, secondo me, scusi se la interrompo, il problema, secondo me, è che si parla solo di un caso eclatante, il caso che viene sostanzialmente beccato, e ci sono tanti altri casi invece non sono denunciati, quindi non sono trattati, non sono messi alla luce.
Ma questo non significa, perché se le telecamere fossero disponibili in quell'area, allora la responsabilità del fatto che non viene trattato è di chi non presenta la denuncia. Il tema del presentare la denuncia spesso, diciamo, in qualche caso comunque viene presa in considerazione nella pressoché sicurezza che tanto non si trova il responsabile, quindi che lo faccio fare la denuncia. Credo sbagliato come atteggiamento, perché bisognerebbe comunque fare la denuncia. Ecco, le telecamere, però in quel caso il ragazzo di Milano l'ha coltellato, non poteva non fare la denuncia perché andava in ospedale, l'hanno recuperato diciamo, per terra, diciamo, sanguinante, quindi per forza. Le telecamere funzionano perché le telecamere cancellano l'idea e tanto non lo trovano, no, lo fotografano, se c'è, se è arrivato col monopattino, si trova, anche perché se è arrivato col monopattino qualcuno ha pagato quel monopattino, sono tutti quanti in sharing, in affitto, quindi ci si arriva anche neanche troppo con troppa difficoltà. Però l'identificazione è importante, le telecamere nelle città dovrebbero rendere un po' più, possono rendere un po' più tranquille le persone che escono la sera, cioè di notte, ragazzi.
Ma a me piacerebbe vedere qualche pattuglia ogni tanto che passa, anche
ci
solo là
nelle zone,
la vorrei vedere che passa.
Ci sono Barbara, le pattuglie ci sono, dove è capitato il caso a Milano le pattuglie passano in continuazione le tre di notte. Sono le tre di notte anche però.
Però sai, quella è la zona centrale.
Milano non dorme mai.
Si è accorto di nulla.
Sì, Milano non dorme mai, ma sai tu adesso quanto costa al contribuente pattugliare 24 ore su 24 tutta l'Italia?
Hai ragione, Davide.
Grazie Sara. Andiamo in pubblicità e poi ripartiamo da voi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Non ci siamo mai dedicati, dedicati le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Non ci siamo mai detti le parole. Non ci siamo mai detti le parole giuste, neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città è piena di fontane,
ma non sparisce mai la sete.
Sarà la distrazione, sarà, 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 che ho sempre Sara in bocca. La città è piena di negozi, ma poi chiudono sempre e rimango solo io a dare il resto al mondo.
Se in mezzo alle strade
o nella confusione
piovesse il tuo nome, io una lettera per volta vorrei bere
in mezzo a mille persone,
stazione dopo stazione. Per davvero, non ci siamo mai presi per davvero in giro, neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città incontro il tuo deserto, che io innaffio da sempre. Sarà la mia missione, sarà, 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 che ora un fiore nella bocca. Se in mezzo alle strade o nella a stazione dopo stazione. Se non scendo quella giusta è colpa.
Non ci siamo mai dedicati, dedicati le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
Se piovesse il tuo nome nella versione di Elisa e Calcutta qui su RTL 102.5 nella domenica dell'indignato speciale 9.41 ci segnalano, e lo segnalo perché può essere un buon momento di riflessione con magari anche i figli giovani, è uscito da qualche giorno il film 40 secondi, ce lo segnala un ascoltatore, è vero quello che racconta la vicenda, certo, di Willy Monteiro Duarte. Colleferro 2020, difende un amico da un'aggressione, viene aggredito lui.
I fratelli Bianchi,
che
no?
Sono in carcere in entrambi, sì.
Allora andiamo da Marina al telefono. Ciao Marina, buongiorno.
Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione, per la radio e tutto. Allora, io volevo, immagino che mi scontrerò con qualcuno, ma secondo me questi ragazzini di adesso avrebbero bisogno, secondo me, che ci sia di nuovo il servizio di leva, perché lì, secondo me, imparerebbe un po' essere più rispettosi, più, insomma, un po' più di disciplina, una. E poi penso alle famiglie, che sia importante il ruolo della famiglia, perché non è giusto che a 13-14 anni stiano in giro alle 3 di notte a dar fastidio alle persone, a far male alle persone. Cioè, la famiglia ha un ruolo molto importante, secondo me.
Sicuramente, però può succedere a qualunque ora una cosa di questo tipo.
Sì, non
è che uno poi possa controllare.
È vero che può succedere a qualsiasi ora, sì. Però se tuo figlio, sì, però, per giunta minorenne, sì, sta fuori fino alle 3 di notte, diciamo così, svegliati. Adesso non voglio dire che tutte le... Per carità, un genitore può non accorgersi che ha il coltello in tasca, ma che non torna dopo le 3 di notte, anche perché quelli sono in giro, quindi quello è tornato alle 5 del mattino, ha il dovere di accorgersi.
Però, scusate, questi aggressori di Milano non avevano 13 anni,
tre sono minorenni.
Però un conto è 17 e un conto minorenne. È 13. È minorenne, ma c'è differenza, come posso dire.
Sì, ma certo, sì, c'è differenza. Però appunto, quelli 14 anni è quasi un po' post-adolescenziale. Però 17 anni, ugualmente, se torna alle 5 del mattino, papà e mamma hanno il dovere di accorgersene.
Sì, ecco, quello che come fai a non accorgerti? Cioè, un figlio, per carità, anch'io sono una mamma di una ragazza adulta, però come puoi non accorgerti che un figlio, insomma, arriva a casa tardi, quello che così. Però poi anche un'altra cosa, il ruolo della famiglia, secondo me, non è mai finito, anche se è un figlio adulto, cioè, e anche se responsabili, cioè, che se sbaglia, anche se è un dolore per un genitore, però deve pagare il suo sbaglio.
Non hai più per legge, forse ce ne occupiamo forse nella prossima ora. Per il 316 del codice civile cade perché diventa maggiorenne, ma questo non significa mica che tu smetti di essere genitore, perché
appunto,
nei confronti anche dei figli maggiorenni, ma anche dei figli adulti, non dico solo maggiorenni, anche io rimango io il genitore.
Non è mai finito il ruolo di genitore.
Non posso più costringerlo, non ho più il potere, diciamo così, di legge, di costringerlo a fare cosa. Poi posso buttare fuori di casa, gli posso dire le peggiori cose, posso mostrargli tutto il mio disgusto, posso fare tante cose, però a saperlo, ecco, perché se mi rassegno ancora da minorenne che torna alle 5 del mattino, probabilmente a 30 anni mi congratulo quando rapina la banca.
Sì, appunto, dico, non so, appunto, questo che dico, non, secondo me, poi ognuno ha le sue idee, però...
E quindi Marina, come si agisce? Facciamo dei corsi alle famiglie, diamo un patentino alle famiglie se sono idonee ad avere dei figli?
Ma allora cosa facciamo? Ma più che altro che ci siano delle regole a casa, che le persone...
Sensibilizzare le famiglie.
La responsabilità in capo alle persone. Cioè non è che quando succedono queste cose uno può dire sempre è la società, è è i Maranza, è la musica, sì. Sei pure tu. Cioè sei tu che non hai fatto quello che devi fare, e questo è un punto importante, il che non significa che c'è la patente per fare i genitori, perché connotoriamente è il mestiere più difficile del mondo, ma non è quello che lo devono fare tutti quelli che hanno un figlio.
È difficile fare genitore,
quindi per carità, ma quando un genitore vede arrivare la legge penale sul figlio,
Certo.
Cioè, non è un normale fallimento da genitore, è un dolore profondo, se è un essere umano.
È un dolore,
umano,
è un dolore sicuramente un dolore per un profondo. Genitore, un
ecco,
dolore
allora,
profondo.
Se bisogna sicuro. Comunicare anche che se vuole evitarsi quel dolore, forse è anche il caso che diciamo, sia un po' più presente una serie
sì.
di cose. Ecco.
Certo, il dialogo dalla famiglia è molto importante.
Ecco, ma io ho l'impressione che in una famiglia in cui poi il risultato è quello, tutte queste premesse non ci siano e quindi al netto di questo, che è un dato di fatto, e cosa possiamo fare? Se in quella famiglia ci sono stati degli esempi pessimi, se in quella famiglia non c'è stato un metodo educativo evidentemente efficace,
c'è la repressione.
Ma chi la esercita la repressione?
Come chi la esercita?
No, ma
la legge dello Stato, la forza legittima utilizzata dallo Stato, la forza della legge, la forza dei tribunali, che esiste, non è vero che non esiste. Quando noi continuiamo a ricevere messaggi, escono dopo due mesi, escono dopo tre mesi, cavolate, non è vero, è falso. Solo che siccome non viene raccontato che quelli che hanno ammazzato il povero ragazzo lì, il Quintei,
Willy,
il povero Willy, sono in galera, ma non viene raccontato, sono ogni giorno in galera, tu esci, vado a prendere un caffè, loro no, sono in galera, raccontiamolo, ricordiamolo dove sono, in galera, ed è bene che ci restino, scontino la pena fino all'ultimo giorno.
Certo, fino all'ultimo la pena.
Cosa gli vuoi fare, fratelli bianchi? La repressione, la galera.
Vai Marina.
Mi scusi, ma una cosa che... è importante comunque che se uno deve scontare una pena non deve avere permessi di che è stato bravo, che si è comportato bene, ha ammazzato una persona, deve pagare la sua pena fino in fondo. Ma
questo
mi sembra una cosa normale,
quella è un'altra cosa, signora, anche questo è un luogo comune, perché l'applicazione della pena e il giudice della pena, Andrea mi è maestro in queste cose, intanto non è che la mattina dopo non succede niente, sta in galera. Dopodiché, siccome per la nostra Costituzione e per la civiltà il carcere ha un ruolo di reinserimento e rieducativo, la buona condotta viene
c'era
premiata
un certo
in tutto
Beccaria
il mondo.
Che aveva detto delle
c'era
cose.
Delle cose Beccaria qualche tempo addietro. E questo principio è presente in tutto il mondo civile. Certo, non è presente nella Russia di Putin, dove l'ammazzano l'oppositore in galera, ma è presente negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Italia, in tutto il mondo civile. Il tema è come segui, cioè il giudice dell'applicazione della pena è determinate, diciamo così, scelte fatte che una per una possono essere approvate o contestate, ma il principio è più che
però,
giusto.
Però scusi, ma anche qua, se uno esce, perché adesso anche tutti ammazzano facilmente una persona, dicono tanto poi vi danno la buona condotta, tanto poi
però bisogna arrivarci,
allora io non so
bisogna
se
arrivarci.
Uno che delinque poi dice sta cosa non è che ma sì lo faccio, Galletti mi ha fatto innervosire stamattina, tanto poi ho la buona condotta,
arrivaci. Marina, grazie mille,
grazie, buongiorno, buona
ciao,
giornata
Marina.
Grazie, buongiorno,
andiamo da Augusto. Buongiorno Augusto, benvenuto.
Buongiorno. Intervenire in questo momento dopo aver sentito anche delle storie molto dolorose, non dico che è difficile, ma affrontare un tema come questo della violenza dei minorenni è complesso, è un discorso che va avanti sempre, c'è sempre stato, anche dai tempi di Don Bosco, quando fondò il primo oratorio. E da questo volevo partire, perché tante generazioni come la mia hanno avuto la fortuna di crescere nell'ambito parrocchiale degli oratori, dove anche le famiglie hanno contribuito a darci dei valori fondanti su cui andare avanti nel proseguo della vita. Con la scuola, che purtroppo adesso da molto tempo ha perso anche l'autorevolezza, perché i genitori vanno nella scuola a giustificare anche a volte i comportamenti non tanto soddisfacenti nello studio.
E non solo i genitori, no? Anche gli stessi studenti.
Che attendono fuori alla scuola i professori. E questo non va, purtroppo è una deriva. Parlare anche della tenuità della pena, purtroppo è l'impianto legislativo e la nostra Costituzione che prevede questo, bisogna farsi, non dico una ragione, forse il legislatore dovrebbe forse modulare un po' di più le pene un po' più afflittive, ma poi...
Modulare, scusa?
Modulare le pene un po' in modo più afflittive, questo voglio dire.
Afflittivo che significa? Lavori forzati?
No, signor Giacalone, no.
No, è una domanda.
Potrebbe essere una buona idea.
Cos'è afflittivo?
Afflittivo rendere meno leggere alcune pegnate.
Ah, quello genere, rendere più pesanti le
inasprire le pene.
Allora le do un dato.
Lei non è d'accordo, lo so, me ne sono accorto.
No, lasci perdere che non sono d'accordo. È inutile. Non serve a niente, perché da quando hanno aumentato le pene, sono 2 o 3 anni che crescono le pene, sono aumentate anche i reati di cui stiamo parlando, cioè quelli da strada, quelli. E ho fatto. Ma questo, diciamo prima, Andrea. Il povero Beccaria l'ha scritto qualche secolo addietro, cioè non è l'entità della pena, dica pure. Ma se riesce a far poi così, ma poi magari dice perché non è d'accordo, no? Che è un pilastro della civiltà giuridica nel mondo, perché è citato in tutto il mondo, sosteneva che non è l'entità della pena a disincentivare il reato, ma la certezza della condanna. Questa cosa qua, perché se ti dicono che passi 3 anni in galera, naturalmente dipende dal reato, non è una cosa bella, e non è che si dicono 30 anni, e non è vero, anche perché se inasprisci le pene e basta. Quello risultato, questo l'ha spiegato il ministro Nordio quando non era ministro, quando ministro ha inasprito le pene, vabbè, ma queste sono le cose che capitano nella vita, spiegava Nordio che se tu inasprisci troppo le pene, spingi il giudice ad andare nella parte bassa della forchetta. E quindi non è quello che funziona. Quello che funziona è pensare che sia largamente probabile, se non certo, di andare incontro ad una punizione. Questo funziona.
Augusto.
Diciamo, questo è anche un po' il mio pensiero, però un'altra cosa che volevo dire, e forse anche perché manda ancora un po' di va, poi c'è la teoria del branco, perché quando si è insieme, se fa forza, presi singolarmente queste persone, diventano degli agnellini. E anche questo.
Infatti, la legge prevede un aggravante per agire in branco.
Esattamente, questo qua prevede un aggravante. Diciamo
è
anche
tutto già previsto, non è che mi
sì, infatti, lo so, perché in pratica un po' ha a che fare la mia professione con queste cose, insomma. Indirettamente non.
Cosa fai,
non
Augusto?
Allora, io sono lavoro alla Polizia Locale di Napoli, però non tratto i minori, c'è un'altra squadra che a volte con i colleghi ci sentiamo, ci confrontiamo quando succede delle cose, e poi vive in questi contesti sociali delle nostre metropoli, dove c'è un'umanità molto variegata, con tanti risvolti sociali. E poi ogni storia è singolare a sé stante, insomma.
Certo. Ma scusi, una domanda: voi non trattate i minori, diciamo, in condizioni di operatività normale, ma c'è un caso di pericolo, di violenza, ovviamente intervenite a prescindere. Non lo
sì, là c'è proprio, ci sono proprio dei colleghi dedicati a questo tipo di cose, insomma. Che,
sì, ho capito, ma se voi passate dove c'è in corso un episodio di violenza, non è che chiamate i colleghi, intervenite voi.
No, è normale, se c'è la criminalità interviene là. Come è normale intervenire il personale.
Come fai a
no?
Sapere se maggiorenne o minorenne è il radar?
No, esatto, se c'è un reato in corso è una
fragranza. Intervenite, no? Intervenite.
Sì. Okay. A prescindere poi dopo, e gli altri interventi, per quelli là un po' più programmati, dove dove c'è l'autorità giudiziaria, vabbè, quella poi è un'altra procedura.
Ci sono dei tuoi colleghi. Augusto, grazie per essere stato con noi in questa domenica, ok?
Buona domenica, buon lavoro a tutti quanti voi.
Grazie.
Ricordo, scusate, che negli Stati Uniti d'America, ma non solo lì, anche in altri paesi, c'è la pena di morte.
Di ucciderlo coscientemente.
Esattamente. Anni e anni di
omicidio
carcere,
di primo grado,
esatto, anni e anni di attesa della sentenza, non è che questo crei un deterrente enorme,
anzi ce n'è molto più che qua,
perché abbiamo continui episodi di stragi, no, fatte da studenti contro altri studenti nelle scuole, eccetera. Quindi insomma è un tema molto delicato.
Spesso è gente che va a morire o si ammazza direttamente sul posto, per cui anche la deterrenza della pena di morte lì vale zero.
Sulla pena di morte c'era qualcuno che scomodava la vecchia Inghilterra con l'impiccagione. Mi sembra un salto un po' troppo indietro nel tempo.
Possiamo consigliare il libro di Ken Follett, sulla cattedrale, ci sono delle pagine in cui impiccano il minorenne, io le legga, perché peraltro è un romanzo anche
I pilastri della terra, hanno fatto anche una serie TV molto molto bella. Genitori che sono troppo permissivi negli orari stimolano cattive frequentazioni, quando serve un bel ceffone una volta ti rimetteva sulla giusta via.
Ci sentiamo tra poco all'indignato speciale.
Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
This is why Clef Refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes.
Killing Me Softly qui su RTL 102.5 a chiudere la prima ora dell'indignato speciale.
Allora, tra poco la storia che sta facendo discutere di quella famiglia, no? Madre, padre, tre figli, sì, che ha scelto di vivere nel bosco sostanzialmente, no? Circondata da animali e alberi, vicino a Vasto. Nelle scorse ore i loro tre figli sono stati allontanati su decisione del tribunale dell'Aquila, e questo non mette d'accordo tutti, tanto che diventa sempre più folta con la raccolta firme,
esatto,
no? Che vorrebbe restituire i ragazzi ai loro genitori. I genitori dicono: noi volevamo solo farli crescere nella bellezza.
È intervenuta anche la politica. Nord ha detto che verrà fatta un'indagine per capire se si è agito nel modo corretto. È intervenuto anche Salvini. Ci sono delle regole però in Italia, l'obbligo dell'istruzione ad esempio, l'obbligo vaccinale, e questi aspetti evidentemente non erano stati rispettati.
Voi cosa pensate di questa storia? Allo 02 25 15 15 ne parliamo insieme nella prossima ora dell'indignato speciale. 10-4 minuti, questa è la seconda ora dell'indignato speciale con le vostre telefonate in diretta come ogni domenica allo 02 25 15 15.
La famiglia nel bosco è stata ribattezzata così, questa famiglia, due genitori, tre figli, 8 e 6 anni che vivono lì. Sono saltati gli onori della cronaca perché per un'intossicazione legata ai funghi sono andati in ospedale. Vivono in condizioni igieniche precarie e i figli sono stati portati via. È una scelta saggia oppure no? Si interroga la politica e voi in diretta.
Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no a chi verrà dopo di te mi amerà, ma nella tua ombra, baby. Che vuoi che dica ora che potevamo essere una frase scritta sopra le lenzuola? Ma dai, mi servirà un amaro per far passare l'amaro in bocca. Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò. Per farti compagnia io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amavamo come due bibliotecari, di notte scavalcando gli skate park abbandonati. Ora lo so, ci penso mentre parti, che dovrò imparare. Proverò a non cercare più i tuoi passi, ma tu eri casa ovunque mi trovassi. Imparerò che è impossibile salvarsi per chi passa una vita ad autosabotarsi. Io che vuoi che dica ora che immaginavo avremmo litigato per portare i bimbi a scuola. Ma dai, mi servirà un amaro per far passare l'amaro in bocca. Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò. Per farti compagnia io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amavamo come due bibliotecari, di notte scavalcando gli skate park abbandonati. Ora lo so, ci penso mentre parti, che dovrò imparare a disimpararti. Facciamo un brindisi al passato. Io non dimentico che mi hai salvato. Mi servirà una mano per starmene lontano. Non chiedermi se ti amo ancora. Mi servirà una mano per far passare l'amaro in bocca. Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontano, però non mi importa dove arrivi.
Il disco dei Pinguini Tattici Nucleari, Amaro, qui su RTL 102.5 nell'indignato speciale.
Allora, torniamo alla famiglia del bosco, tema della seconda ora dell'indignato speciale allo 02 25 15 15 e insomma la domanda che ruota, no, attorno a questa questione, cioè è giusto che lo Stato intervenga nei confronti di questi tre figli oppure è una libera scelta della famiglia e dunque va rispettata? Davide?
Allora, intanto il caso specifico vedo che ne parlano tutti, nessuno lo conosce, nessuno conosce le carte processuali, nessuno conosce l'accertamento che è stato fatto sulla condizione di vita di questa famiglia. Quello che è assolutamente ovvio ed evidente è che non c'entra niente la casa senza gli elettrodomestici. niente, zero, anche se è la cosa che si trova su tutti i giornali perché fa colore, c'entra niente il fatto che la casa fosse isolata, zero, c'entrano una serie di questioni, c'entra per esempio il fatto che i bambini non andavano a scuola, tra l'altro c'è una dichiarazione oggi pubblica, non sta nelle carte di giustizia, c'è una dichiarazione della madre che dice: i miei figli in quella scuola, nelle scuole non ci andranno mai perché noi siamo, pensiamo che debbano studiare a casa, perché questa è una cosa che parla, dice lei testualmente, se volete ve la leggo testualmente, alla parte destra del cervello. Per carità, signora può sostenere quello che vuole, ma in questo paese lei non lo può fare, non lo può fare, è proibito dalla legge. Vedo che ci sono già una serie di messaggi ai rom, ma perché voi, perché cosa pensate che ci siano in quelle case famiglia dove sono stati portati questi ragazzi, che peraltro non sono chiusi, non sono in galera, non sono da nessuna parte, e la madre è presente con loro, quindi non è vero neanche che sono stati portati via. Sono molti ragazzi rom, perché uno dei principi fondamentali che citi ogni volta che capita questione di abbandono di ragazzi o di uso per l'accattonaggio o di vederli in giro a fare piccoli furti, e vanno a scuola, perché se non vanno a scuola, e nel caso di questi ragazzi per esempio che non andavano a scuola il diritto dei genitori viene sospeso. Questo è il primo punto. Secondo punto, la scuola non è il problema solamente dell'educazione, dell'imparare la matematica, la geografia. No, a scuola c'è una cosa fondamentale, i compagni di scuola. L'idea che i genitori abbiano il diritto di privare i propri figli dei loro coetanei non esiste, non è la libertà della famiglia. Questa è una pazzia che deve essere impedita. Terzo, nel 1975 abbiamo riformato giustamente il diritto di famiglia. È stata una delle grandi e bellissime riforme fatte in Italia, legate a alcuni giuristi di primissimo ordine, come era Paolino Ungari, grande studioso del diritto di famiglia, il ministro Oronzo Reale. Quello è stato un grande passo avanti, e in quell'occasione fu riformato l'articolo 316 del Codice Civile, cancellando il principio di patria potestà e inserendo il principio di responsabilità. Il genitore non è il proprietario dei figli, è il responsabile dei figli. Naturalmente questo poi, cioè, genitore e genitore, figlio e figlio, ci sono un miliardo di differenze, ma quando si creano delle patologie, posto che la stragrandissima maggioranza dei ragazzi vivono, ovviamente, i bambini vivono ovviamente con le loro famiglie, chi volete che vadano, dove volete che vadano a vivere, ma dove si creano delle patologie si interviene. E se il politico, senza sapere un accidente, torna a usare le stesse identiche parole che usarono per il caso Bibbiano, un caso montato, inesistente, di speculazione, di medioevo mentale, di quelli che dicono la famiglia è sempre meglio. No, no, la famiglia non è sempre meglio, perché se in casa ti violentano o se in casa ti proibiscono di avere a che fare con qualsiasi altro essere umano, non è la cosa migliore. Ma non è che questa è la famiglia, perché la stragrandissima maggioranza delle famiglie, ovviamente i ragazzi stanno a scuola, ma è ovvio.
Andrea, che ne pensi di questa storia?
Primo, sarebbe bene che i politici stessero zitti qualche volta, evitando di intervenire su tutto. Domani interverranno anche su Derby.
Tanto più che se vogliono cambiano legge, lo che
esatto,
dicono. Che...
No, cioè non ha alcun senso. Giusto per dare contro all'uno o all'altro. Ma parlo di tutti i politici, non destra, certo, sinistra, centro, tutti. Secondo, è un caso montato anche molto mediaticamente, ma lo stiamo facendo anche noi adesso, quindi è anche abbastanza logico, perché è un caso che fa discutere. Terzo, che è poi l'aspetto più importante che voglio dire oggi, ed è relativamente allo snobismo culturale dei genitori. La mamma che dice: non li mando in quelle scuole perché qui voglio che crescano nella bellezza, in modo tale che il lato destro del loro cervello sia più sviluppato rispetto a quello sinistro. Beh, se ci crede, sono preoccupato. Avrebbe bisogno di qualche intervento da parte di qualche neuropsichiatra infantile un po' più preparato e che gli spiegasse alcune cose, alcuni concetti fondamentali. Poi c'è l'obbligo scolastico, quindi non si capisce perché i figli tuoi, i miei, i suoi, sono obbligati ad andare a scuola e non per imparare che 2 più 2 fa 4, anche quello fondamentale, ci mancherebbe, ma per socializzare. Se tu decidi che i tuoi figli non devono socializzare perché devono stare in mezzo al bello, cosa stai dicendo? Sei anche un po' razzista, nel senso che tutto il resto del mondo invece è brutto? È vero, viviamo in un mondo difficile, l'abbiamo visto nella prima ora, ma mi sembra veramente un fatto di snobismo culturale.
C'è anche, ci sono anche dei lati positivi di questo mondo, altrimenti saremmo tutti chiusi,
sì,
in casa.
Quando leggo, che ma loro non hanno il gabinetto, no? Anche mio nonno c'aveva il gabinetto sul ballatoio e usava il corriere d'informazione per
le schedine
per determinati scopi. Però insomma,
il punto
gli
è un
adulti
altro.
Possono decidere anche di pulirsi come facevano i romani, i bambini meno.
Andiamo al telefono da Maria Enrica. Ci sei, Maria Enrica? Buongiorno.
Sì, ci sono, buongiorno.
Ciao, da dove ci chiami? Benvenuta.
Da Marano di Napoli.
Vai.
Io ho vissuto, purtroppo, come sono vissuti questi, stanno vivendo questi bambini oggi, non per scelta dei miei genitori, proprio perché i miei genitori vivevano lì, ma trovo che sia opportuno, bello, buono, eccezionale il fatto che abbiano obbligato i genitori a mandare questi figli fuori. Io andavo a scuola comunque, i miei genitori abitavano lì, in un posto dove non c'era corrente, non c'era luce, non c'era acqua, non c'era niente. E lì sono stata fino all'età di 11 anni. Mm-hmm. Quando ho scoperto, dopo 11 anni, che esisteva un rubinetto, che esisteva la luce, l'ho scoperta dopo, che esisteva l'acqua calda, che esisteva, io mi sono sentita proprio in un altro mondo.
Beh sì, non c'è dubbio. Però bisogna anche sotto, e lei andava a scuola, cioè i suoi genitori non
a scuola mi ci mandavano a piedi.
Sì, sì, anch'io ci andavo a piedi, ma
facevo 2 chilometri a piedi, 2 chilometri di campagna a piedi.
Sì, ma tipo facevo tanta strada, però che dire, nessuno viola, da quello che lei racconta, perché io non so nulla della sua famiglia, non violavano la legge.
No,
assolutamente. Le condizioni di disagio, eventualmente di povertà, fra l'altro questi signori non sono poveri, ma sono affari loro.
Appunto.
La di indigenza non è un reato, non è
no, io penso che sia un atto di egoismo che stanno facendo. Loro hanno conosciuto tutte queste comodità.
Signora, io ho l'impressione che noi non sappiamo niente di questi signori, però molti parlano a schiovere così. Quello che sappiamo, per esempio, è che dicevano: i figli non li mandiamo a scuola perché stanno qua a casa con noi, c'è il bosco, ci sono gli animali, ci sono gli alberi, ed è meglio che andare a una scuola dove imparano delle cose, insegnano delle cose che noi non condividiamo e frequentano gli altri coetanei. Signora, signore,
no.
Non lo potete fare. Questo ve li portano via i bambini, perché
ai
giustamente
bambini non va bene, a me non andava bene. Certo. Io ancora ne soffro oggi per quello che ho sofferto allora.
Cos'è che poi ti faceva soffrire di più, Maria Enrica?
Mi fa soffrire di più la mancanza di qualsiasi cosa, la mancanza di un poco di acqua calda. Dovessi lavare, dovendo accendere il fuoco, mettere sull'acqua, fare l'acqua calda, mettere una bagnetta. Pazzesco, è pazzesco.
Ma l'abbiamo fatto tutti, ho l'impressione. Non so
la mancanza di un bagno.
La però, nostra signora, età è tale che l'Italia non c'era il riscaldamento.
Esatto.
Il primo scaldabagno a gas è stata una grande innovazione.
Però,
però questo non c'entra niente con rispetto della
però,
la mancanza della luce elettrica.
Signora, c'è una cosa che mi ha colpito. Volevo dirlo prima, poi mi sono dimenticato. Questi signori hanno avuto mal di pancia perché hanno preso dei funghi che non erano
commestibili.
C'è un termine, commestibili,
edibili.
Diciamo,
non erano,
edibili, brava, brava.
Io ragiono come Pamparana, capito?
Ecco, allora, se intanto uno dice: ma come, sei tanto esperto di boschi, di natura, eccetera, non sai distinguere quei 4 funghi non edibili, perché la maggior parte dei funghi sono edibili, alcuni no. Tant'è vero che ci vuole la patente adesso, no? C'è il patentino per raccogliere funghi.
Aspetti
un attimo solo. Ma dove sono andati a farsi curare? Dallo stregone del villaggio o da un medico?
Perché non c'è lo stregone del villaggio.
Però è un tema questo, Andrea, ragione.
Ma scusami, in però, stato emergenziale, scusami,
però quello è lo Stato, cioè capito, lo stesso Stato che viene lì e dice: guarda, forse io prendo cura dei tuoi figli.
Hanno fatto l'unica cosa intelligente, hanno salvato i figli.
Hanno dato pure delle medicine, no? Non ti hanno dato delle erbe
Maria Enrica, che dici?
Sì. A proposito di funghi, io ho mangiato molti funghi, tra l'altro eravamo ragazzini, li raccoglievamo, li cuocevamo di nascosto e li mangiavamo, io non so come siamo vivi.
Si vede che avete
gli
anticorpi.
Suggerisco a tutti,
anche questo. Suggerisco un ricordo orribile di quel periodo. Sì, io i miei primi 10 anni li odio. Ma io avevo il gelone che mi arrivavano alle caviglie.
Suggerisco a tutti di leggere il primo racconto di Marco Valdo di Italo Calvino, dove questo povero operaio che viene da fuori, che vive nella periferia di Torino, eccetera, a un certo punto trova dei funghi alla fermata del tram ed è così entusiasta di questa scoperta che li raccoglie e, siccome è un uomo di grande generosità, li distribuisce a tutti i presenti e tutti vanno a raccogliere questi funghi. E quel genio di Calvino finisce questo racconto dicendo: finirono tutti in ospedale.
Appunto.
No, io Maria Enrica, pure fortuna, l'ospedale non ci sono finiti.
Meno male, insomma, almeno questo.
Perché li sapeva distinguere.
Grazie, sì. Buona domenica.
Mi raccontano che una volta, insieme ai papaveri che avevo in grembo, avevo anche una vipera. Me lo racconta
talmente piccolo
che non lo ricordo.
Oh, mamma, ma questo capita in campagna.
Perché avevi raccolto i fiori.
State confondendo.
E i miei genitori lo facevano per necessità, non per
del dovere del genitore.
Sì, sì, no, infatti sono due cose diverse.
Con la vita bucolica.
Pericoli, dai.
Ciao. I bambini vivono liberi nel bosco, possono pure incontrare la vipera.
Vabbè,
sì, ma anch'io se vado a fare un picnic è la stessa cosa.
Però comunque sono d'accordo con quello che ha fatto la magistratura, che ha tolto i ragazzi.
Forse poi magari poteva almeno farli dormire con la mamma, perché pare che siano nella stessa struttura, ma ha la mamma sopra e i bambini
sotto. Che la mamma sia lì anche una cosa molto bella.
Ciao Maria Enrica, grazie mille.
Grazie.
Allora dobbiamo andare da due ascoltatori che, se non ho capito male, hanno due idee diverse, contrapposte anche. Marcello, buongiorno
RTL anche mia, e grazie di avermi fatto intervenire.
Grazie a te Marcello. E Giusy, ciao Giusy.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, allora buongiorno. Chi comincia? Giusy, vai, comincia tu. Che pensi di questa famiglia, di tutti gli sviluppi delle ultime ore?
Sì, allora io non sono d'accordo per questo tipo di vita a contatto con la natura, è premesso questo, sono per l'igiene, per i bambini, anzi sono pure esagerata in questo. Però ieri ho ascoltato in TV, appunto hanno trattato questo servizio, questo caso in televisione, e c'era presente anche l'avvocato di questi due genitori un po' strani, un po' originali, e ha chiarito molte cose, devo dire. Quindi ho un po' cambiato idea, nel senso che sono d'accordo che i bimbi devono vivere insieme ad altri bambini in una scuola, però questi bambini hanno studiato, perché la mamma è una maestra, e hanno addirittura, credo, fatto degli esami, quindi insomma non sono stati abbandonati a se stessi da questo punto di vista. Poi sono stati anche vaccinati, dice il primo vaccino lo hanno fatto, e stanno costruendo un bagno accanto a questa casetta, hanno realizzato già un progetto, per cui già diciamo che la questione si sta un pochino, sta migliorando. Io in che cosa non sono stata d'accordo, nel senso, cosa critico? L'azione del magistrato, l'azione che ha il magistrato ha, secondo me, interpretato la legge, però in modo poco sensibile verso i bambini. Cioè, io non avrei tolto i bambini ai genitori, avrei risolto in un modo diverso, avrei magari trasferito tutta la famiglia in una casa, in una struttura, non lo so cosa. Allora, ecco, ma non avrei creato lo shock
ai bambini
di separarsi dai genitori, perché è stata una cosa inumana, secondo me, questa.
Da quello che io ho letto, Giusy, perdonami, io ho letto che era stato proposto dai servizi sociali, non ho capito nel dettaglio quale potesse essere la soluzione proposta, però da quello che ho capito io è stato proposto qualche cosa prima di portare, di allontanare i figli. La famiglia però non ha accettato.
Marcello, che ne pensi?
Allora, ieri l'avvocato l'avvocato ha detto che sono stati trasferiti con la sua automobile insieme a lui, è stato autorizzato, quindi li ha accompagnati lui insieme alla mamma, e questi bambini stanno in una struttura soli, però solo a pranzo e cena vedono la mamma. Ecco, questa è la situazione.
Infatti, lo ricordavamo poco fa. Sì. Marcello, che ne pensi? Sei d'accordo con Giusy o no?
No, io diciamo che ognuno qua dobbiamo incominciare anche in questo paese a rispettare i ruoli. Io sono d'accordo, pur non conoscendo gli atti e le carte, con la decisione dei giudici e degli assistenti sociali, altri, perché comunque sicuramente è stata una scelta abbastanza ponderata. Noi dobbiamo conoscere gli atti e leggerli. Essere intervenuti in questa maniera, che poi non è una maniera drastica, perché non sono stati rubati o portati in una località segreta, sono con la madre in una struttura. Ci saranno dei motivi che noi diciamo non conosciamo, però leggendo anche quello che viene pubblicato nei giornali per quanto riguarda l'igiene, la sicurezza della casa e altre cose, questo fa pensare che sicuramente per essere intervenuti ci devono essere stati dei motivi assolutamente fondamentali. Dico, dobbiamo avere noi rispetto del ruolo, ognuno con il proprio ruolo, quindi non penso che sia stata una decisione così leggera, anche perché era da parecchi mesi che io non l'ho interrotto, mi devi perdonare. È da parecchi mesi che si tentava di intervenire per la tutela di questi ragazzi, anche perché comunque la legge in ogni caso, giusta o buona che sia per qualcun altro, però la legge deve essere comunque applicata, quindi se i giudici sono intervenuti, intervenuti sicuramente all'interno dei
se poi però la politica interviene, intervengono due ministri, vanno in direzione contraria, è vero che no, poi si crea un ordine.
Io non ho terminato, voglio dire,
intervenga invece, è giustissimo che intervenga per controllare se questi magistrati hanno agito nel modo giusto. E poi io vorrei segnalare che nella mia città è pieno di rom con bambini ai semafori sporchi e bambini neonati,
tenuti,
e nessuno
fa
Marcello.
Io non lo interrompo. Noi dobbiamo guardare questo caso specifico.
Sì, ma lei
un attimo, una alla volta, perché sennò non si capisce. Vai, Marcello.
Io l'ho fatta parlare. A me non piace interrotto. Se cortesemente, io sto dicendo semplicemente. Io la ringrazio. Sto dicendo semplicemente questo: che noi dobbiamo analizzare questo caso. Non dobbiamo paragonare agli altri casi, perché di caso in caso sono diversi. Poi se è vero che questa cosa è apparsa nei giornali, che erano stati chiesti di visitare questi bambini, se è vera questa notizia, che sono stati chiesti credo 50.000 euro per la visita dei bambini, questa è una cosa ancora più grave. Quindi, i bambini sono...
Però, adesso, tenete presente...
Lei non pensa ai bambini, pensa alla legge.
Vabbè, insomma, infatti avete due idee diverse.
La legge, signora, esiste per tutelare i bambini. Aspetti un attimo, signora saluti.
Perché interrompe?
Sentiamo Davide. Vai, Davide.
Allora, la legge esiste per tutelare i bambini. La legge è fondamentale, senza la legge c'è inciviltà. Signora, aspetti un attimo, poi te passiamo la parola. La settimana scorsa, perché è difficile fare il giudice su questioni minorili, scorsa una madre cui era stata tolta l'affidamento del figlio, era stato proibito di vedere il figlio, perché la signora aveva una serie di questioni aperte e il figlio era affidato al padre. Però la madre ha naturalmente il diritto di avere dei colloqui col figlio e il padre ha continuato a dire non lasciatevi mai da soli.
Certo.
Giudice a un certo punto ha detto vabbè, però con parere conforme degli assistenti sociali è passato del tempo e siamo umani, la madre può vedere da sola il figlio, e l'ha sgozzato. Il bambino è morto. Signora, fermi un attimo. Allora,
altrimenti sembra che ci sia un accompagnamento musicale.
In quel caso lì giustamente è stato osservato, ma il giudice non lo poteva impedire. In questo caso qui, posto che nessuno di noi sa quali sono esattamente le carte, e posto che l'avvocato difensore fa di mestiere l'avvocato difensore, quindi che cosa volete che sostenga? Sostiene gli interessi del suo assistito.
Dottore,
la legge, no, signora, la legge tutela i figli, non il padre la madre, è chiaro questo? Quindi se il giudice si convince che quei figli sono esposti a un pericolo, come purtroppo l'altro giudice non ha colto il pericolo della madre, li divide, perché la cosa importante è salvare e difendere i bambini. Prego, signora.
Vai,
dottore,
Giuse.
Mi scusi, la cosa importante secondo me è che in questi servizi sociali c'è gente incapace.
Come
in tutti i mestieri ci sarà qualche incapace. Come in tutti i mestieri.
Una alla volta. Sennò, Andrea, sei l'ago della bilancia. Andrea, io voglio andare, posso andare? Fatemi andare da Andrea. Andrea, ho detto Andrea, ma che, io non lo so, non c'è proprio più neanche un minimo.
Bene,
di...
No, allora,
Andrea, ma come non ti fate parlare? Vai,
il caso...
No, la signora non lo fa parlare.
Vai, Andrea.
Allora, signora, le ringraziamo dei complimenti, però non fosse una fan. Fare anche un pochino di questo nostro... Sì. Mestieraccio, no?
No,
Davide ha detto prima una cosa giustissima, cioè nella vicenda che ha ricordato c'è un'evidente responsabilità da parte di chi non ha tenuto conto degli allarmi reiterati e drammatici del padre e di uno dei giudici.
Bravo.
E ha detto,
e
attenzione, perché questa è per
questa... giudice per quello che ha fatto, sì, sarebbe meglio. Bravo.
Questo è questo, questa, questa donna è pericolosa.
Sì,
no,
sì.
Non è pericolosa. Questa donna ha ucciso, ha tagliato la gola a suo
figlio.
Non ha niente a che vedere, ovviamente,
con la drammatica. No, con questo caso assolutamente. No,
certo,
dai,
a me incuriosiscono certi dettagli che non emergono, no? Cioè, di solito la gente per vivere ha bisogno di un reddito, anche magari minimo. Non penso che loro vivano raccogliendo castagne, foglie e alberi.
Allora, pare perché hanno comprato la casa, quindi credo che sia
anche l'autorità di Andrea.
Barbara, vai. Vai che magari
allora pare che loro fossero comunque molto cioè i genitori sono molto scolarizzati e hanno anche delle rendite, comunque insomma di buona famiglia, non so come dire. Loro facevano l'homeschooling, non l'homeschooling, perché l'homeschooling in Italia lo puoi fare, che non li mandi a scuola e non sono neanche seguiti, perché l'homeschooling tu lo
l'homeschooling fai a casa, però sul coordinamento, sulla base del coordinamento,
segui il programma ministeriale e poi
ma è per questo che ho parlato di snobismo culturale.
No, infatti pare per quanto riguarda la professione, lui viene definito ambientalista e lei bio trainer, non so cosa possa comportare a livello di reddito essere una bio trainer.
Sì, ma poi usciamo dall'incubo che la cultura, se uno c'ha la cultura, quindi già sarebbe una brava persona.
No, certo.
Perché
erano tutti e due altamente scolarizzati, hanno ammazzato tutti i figli e poi si sono suicidati. Cioè, voglio dire, non è che la cultura. Nel secolo scorso le cose peggiori in Europa le fecero due popoli che erano tra i più folti della storia d'Europa, cioè i tedeschi, gli italiani, che dice Andrei Piano.
Sì, no, sto dicendo che non era piccolo Mowgli che è cresciuto nella foresta.
No, per carità, Mowgli se l'erano perso però, e quindi erano grazie alle scimmie che l'hanno salvato. Qui se una persona che dice io ho studiato e se studi e sei ragazzini, tre, parlano solo con me, questo è favorisce la parte destra del cervello, secondo me tu hai studiato, però quei bambini li mandiamo a scuola.
Sì, sì, ma
perché
no,
c'è un limite.
Dai, non c'è dubbio su questo. Marcello, vai a chiudere.
No, io ho semplicemente chiudere che prima di dire che i giudici o gli assistenti sociali, i psicologi sono degli incompetenti, dobbiamo sempre avere rispetto dei ruoli, dobbiamo avere anche le competenze per dire certe cose. E comunque la legge sta sicuramente pensando ai bambini, perché ci saranno state delle situazioni, ci sono delle situazioni profonde che non conosciamo, quindi non possiamo dare dei giudizi profondi, per le quali sono dovuti intervenire, perché in ogni caso la legge ha l'obbligo di intervenire, punto, che piaccia o non piaccia.
Grazie Marcello, grazie
di avermi fatto intervenire.
Una ciao Fabio, grazie anche a Giusy. Fabio, scusa,
grazie.
No, perché ho letto il messaggio
ciao.
Di Fabio che
ciao
adesso...
Giusy, no, che già due
Giusy, no, Giusy, ciao,
già due sono tanti, se mi metti anche Fabio diventa tre.
Stavo leggendo il messaggio di Fabio che dice: da addetto ai lavori, il ruolo dei servizi sociali è quanto delicato, bisogna stare attenti alle loro valutazioni, talvolta fanno danni al di là del superiore interesse dei minori.
Allora, oggi hanno una voglia di parlare tutti, non lo so, qui oggi è più difficile del solito. Pubblicità e poi torniamo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Disco viralissimo nel web, Ordinary di Alex Warren. Sono le 10:42, ci segnalano, Davide, lo dico a te perché sei il solito impreciso. Allora, Mowgli fu cresciuto dai lupi, è stato Tarzan che è stato cresciuto dai gorilla.
Grandi questioni.
Sono grandi questioni.
Grandi questioni.
Apro e chiudo questa parentesi perché altro consiglio cinematografico, se volete provare a vedere come può essere risolta la questione, il film Captain Fantastic con Viggo Mortensen. Mm-hmm. Stessa identica famiglia che vive nel bosco in modo estremo. C'è un finale che secondo me sarà poi quello della vicenda che stiamo seguendo in Abruzzo.
Allora, ascoltatori, devo dire scatenati dopo il dibattito Giusy Barcello, andiamo da Giovanni al telefono. Sì. Ciao Giovanni, buongiorno.
Buona domenica a tutti, ciao ragazzi, buongiorno a voi.
Buongiorno, prego.
Calmo però, perché siamo ancora provati, vai.
No, niente, io volevo dire che giudicare non è mai bello, infatti la parola giudicare non è mai piaciuta. Mm. I giudici, vabbè, fanno il loro mestiere. Però io volevo farvi solo un appunto, se, non so se avete visto il servizio che ha fatto Nina sulle Iene, dura 11 minuti, lei è proprio entrata in questa realtà. In punta di piedi ha raccontato, ha fotografato tutto e ha visto una famiglia felice, serena, spensierata e molto semplice. E questi sono ingredienti fondamentali per curare la nostra società che è malata, perché se guardiamo gli adolescenti e i bambini di oggi, molti di loro vivono delle situazioni problematiche, alcune paradossali. Il fattore comune è forse anche l'indifferenza degli adulti, il sistema che andrebbe migliorato, la cultura, il mondo dell'educazione, della scuola che funziona poco anche per i tagli che ha subito, insomma le cose sono tante, però vedere dei bambini liberi, incontaminati, felici, il parere della pediatra è positivo, dice stanno bene, sono sani di mente e di corpo, questa secondo me era una situazione che andava lasciata così. Penso, io opinione personale.
Io penso che se fanno lo stesso identico servizio su un campo nomadi, troveranno tante condizioni in cui diranno siamo
Ma troveranno l'illegalità.
E infatti l'hanno trovata anche lì.
Ma no, lì,
infatti l'hanno trovata anche lì, perché sennò il giudice non sarebbe intervenuto, non che ne dire.
Ma a questo punto, allora, a questo punto io estremizzo il discorso e dico, se vado in periferia, senza tirar fuori sempre il sud, ma andiamo in periferia a Milano, in periferia a Torino, in periferia a Napoli, a Bari, in tutte le grandi città d'Italia, troviamo delle realtà familiari dove un bambino di 10-12 anni vende la droga al dettaglio. Questa non è una situazione dove intervenire.
Non c'entra niente. Non c'entra niente, vede? Perché il fatto che ci sono purtroppo dei minori che vivono in quelle condizioni significa che bisogna intervenire di più. Non che non bisogna intervenire
mancava un bagno, mancava mamma e bambini.
Non è per gli elettrodomestici, queste sono cretinate messe in circolazione da un determinato tipo di stampa che ci sta guadagnando, ci sta stuppando il pane, certo, ci fa i soldini facendo lo spettacolo. La questione lì non è l'elettrodomestico e non è l'eleganza della casa. È l'idea che i bambini possano essere cresciuti isolati da tutto, anche dai loro coetanei. Poi per gli altri aspetti, vaccini, non vaccini, completati, non completati, non lo so, bisogna guardare le carte processuali, le carte del procedimento, ma il giudice ricorribile, quindi gli avvocati se hanno qualcosa da fare, il giudice ha deciso in quel modo. Se io stabilisco che non mi fido perché chi è questo cavolo di giudice e questi assistenti sociali, chi li ha nominati, chi li ha fatti, perdo qualsiasi capacità di tutela dei minori su tutto il territorio nazionale, non l'aumento, diminuisco la tutela. Chiaro questo?
Non ho chiaro, però io dico solo questo. Io, da ignorante, nel senso che non ho letto le carte, non ho in mano tutto e non posso
nessuno di noi.
Però io mi baso su una cosa, che la dottoressa, la pediatra, dice: i bambini sono sani, sono felici mentalmente.
Ma non l'ha detto. Allora lei si basa, lei basa la sua conoscenza dal servizio televisivo o giornalistico. Io l'unica cosa che ho citato dei servizi giornalistici sono le parole della madre che dice: no, io a scuola non ce li manderò mai, e lo trovo grave. Il resto non lo cito perché è spettacolo, perché è un fascicolo di procedimento di questo tipo.
Aprire però anche un capitolo sulla scuola: ci sono i ricchi che mandano i bambini nelle scuole, nei boschi, eccetera. La scuola cos'è?
La scuola nel bosco volevano
attivarla anche dove abito io, era un progetto meraviglioso, dove facevi delle attività con gli educatrici. Esatto, non nel bosco senza scuola, la scuola dentro al bosco, anziché giocare.
Se voi pensate al sistema educativo di oggi, occidentale in Italia soprattutto,
l'occidentale. Allora,
no, il sistema educativo oggi, non mi fate parlare. No, io abito a Lovere sul lago di Gio. Ok, però
allora,
mi fate dire
posto
questo
bellissimo.
È un
posto
bellissimo. Ma questo, il concetto è questo: il bambino in Italia, l'ho fatto anch'io elementare, l'ha fatta lei, l'ha fatta la ragazza, eccetera, che parla e sa cos'è. La scuola elementare è questa: un bambino. Io quando l'ho fatta ho 47 anni, quindi non è che sono un dinosauro. Cosa facevo? Ero nel banco 4-5 ore. Il bambino costretto nel banco è il prolungamento della fabbrica, dell'ufficio, del computer. Questo è un sistema di capitalismo.
Questo è il capitalismo, e dobbiamo abbattere il capitalismo.
Giovanni,
il banco è la
proiezione dell'ufficio, del camion, della fabbrica, del
certo. Allora, adesso citami Max e sono a posto.
Giovanni, ci dobbiamo salutare, perché sennò non riusciamo a mandare in onda più nessuno.
Stiamo andando proprio in un altro posto con questa telefonata.
No, ma quella questione è lì, che loro erano alternativi, volevano vivere una vita diversa.
Ragazzi, allora voi parlate degli elettrodomestici. Giacca non esiste con gli elettrodomestici, ok.
Prima
l'ascoltatrice, secondo me, al bonus elettrodomestici che vuole vendere a questi della famiglia. Nel bosco, quello che volevo dire è che quella casa lì, attenzione, non era una casa nel bosco, era una monostanza perdonatemi, perché mancavano le condizioni igieniche.
L'indigenza eventuale oppure il vivere modestamente, questo non è un problema sociale, non è un problema di cui nessun giudice si occuperà mai. Ma se tu dici: io vivo senza elettricità perché insegno ai bambini com'è il mondo buono, il giudice interviene, perché tu non ci stai con la testa, tu sei pericoloso. Ecco, chiaro questo?
Grazie, Giovanni.
Io non l'ho visto.
Ciao.
Ciao Giovanni.
Andiamo da Silvia.
E spenga la luce, Giovanni.
Silvia, Silvia.
Che arriva per capitalismo.
Buongiorno a tutti.
Vai.
Sì, ci sono. Allora, la mia opinione, sono state dette secondo me diverse inesattezze dall'ultima che state dicendo, che vivono senza energia elettrica. Non è vero, hanno dei pannelli solari, lei lavora in smart working, quindi hanno anche una connessione internet, quindi non è vero che sono senza energia elettrica. Il bagno ce l'hanno, un bagno a secco, l'acqua calda ce l'hanno, la scaldano con la stufa, il riscaldamento ce l'hanno, hanno un camino e una stufa a legna. Quindi perché togliere questi bambini da una situazione
dove loro, però, dove loro vivano? È dall'inizio che diciamo che non c'entra niente la condizione della casa, che non c'entrano niente gli elettrodomestici.
Allora, la scolarizzazione,
che c'entra il
la
fatto che bisogna mandarli a scuola con i loro coetanei.
Non è vero, allora loro, no? Stanno, facendo, vero loro stanno facendo, loro stanno facendo un percorso di scolarizzazione parentale che è legalmente riconosciuta. Sono seguiti da un insegnante locale. Quindi non è vero che non vanno a scuola, non vanno in presenza a scuola. E questo cosa c'è di male? Io sono madre di due ragazzi che hanno ormai grandi, che hanno terminato il loro percorso scolastico, uno adesso va all'università, l'altro sta facendo un ITS, e se devo dire la mia esperienza sulla scuola italiana, uno schifo, perché insegnano a competere, insegnano che
sì, ma non è una buona ragione per non mandarli, però scusami, non è una buona ragione per non mandarli.
Secondo lei, signora, quindi secondo lei, signora, il giudice è intervenuto perché ce l'ha con la famiglia, cioè vuole distruggere la famiglia?
No, secondo me è stata fatta una valutazione sbagliata, perché comunque questi bambini erano sereni, ripeto, non è vero che non frequentano i loro coetanei, perché frequentano i loro coetanei di amici, di famiglie amiche, che non giudicano la loro scelta di vita. Non sono obbligati a frequentare tutti, perché lei, devono frequentare
ma lei
tutti?
È vicina di casa, conosce queste cose per dal fascicolo del procedimento o da cosa?
Da quello che si legge anche da persone che li conoscono, quindi
ecco appunto, allora il concetto è questo: quando si esprime un giudizio su un procedimento bisogna conoscere il procedimento, se no ci si esprime in termini generali. Allora, in termini generali i bambini devono andare a scuola. Devono andare a scuola. L'idea
devono
che possono essere
istruiti,
cresciuti,
non andare a scuola.
No,
devono
andare a
scuola.
No, devono andare a scuola. Poi, se sei su un'isola deserta, si possono fare cose diverse,
esiste,
ma devono andare a scuola. Per legge, per
se
legge devono andare a scuola.
Se no non esisterebbe
a tutela dei bambini. Dopodiché il caso specifico bisogna conoscere le carte del procedimento.
Non ha risposto alla mia domanda, però non ha risposto alla domanda. Perché esiste legalmente allora l'istruzione parentale?
No, no, perché non è che una cosa, siccome è possibile una sua alternativa, non vale l'obbligo scolastico. L'obbligo scolastico vale per tutti. Poi,
l'obbligo scolastico vale non andando in presenza, vale
no,
anche facendo
no,
la casa.
No, quando tu non ci vuoi andare, la scuola sta lì davanti casa. È perché non vuoi mandarlo in una scuola, perché rifiuti il concetto della scuola
certo.
E rifiuti il contatto con i coetanei variamente scelti. A quel punto i servizi sociali intervengono, il giudice prende la decisione che ritiene, i politici che hanno da ridire se vogliono cambino la legge, ma è assolutamente giusto.
No, se io scelgo di far istruire mio figlio a casa con gli esami previsti per legge, quindi lui fa un percorso di studi normale previsto per legge, ma non lo voglio mandare a scuola, perché lo dovete obbligare ad andare a scuola? Io sono nella legge
per la tutela del bambino.
No, non è una tutela del bambino. I miei figli sono andati dallo psicologo per il bullismo che hanno subito.
Vabbè,
a scuola, quindi che tutela
è?
Però l'homeschooling è riconosciuto in Italia, Davide.
Sì, per delle situazioni però.
No, tu lo puoi scegliere rispettando
esatto.
I crismi e quello che la legge
esatto.
Ti dice, però lo puoi
esatto.
Scegliere, si può
esatto.
Fare.
Ma
quindi
non puoi,
io devo
ma non puoi
obbligata.
Barbara, non puoi scegliere quella strada per sostenere che bisogna che i bambini non vadano a scuola, perché è quello che è nel letterale della madre oggi.
Mi perdone,
ma quello che dice la madre è un conto, la legge italiana però prevede.
Non dalle carte processuali, non dalle carte del procedimento, io quelle non le prendo, se non ho tutte quante non le prendo. Io
no, ma prenda la legge italiana, la legge italiana prevede che uno possa studiare a casa.
Ma non perché i bambini non devono andare a scuola.
Ma la chiaro questo?
La motivazione è appunto ognuno della sua.
Stiamo parlando del fatto che è possibile farlo. Quindi perché giudicare allora, una
con quella motivazione,
che lei
signora,
non condivide?
Sì,
non è
Davide,
possibile farlo.
Ci fermiamo, salutiamo.
Ci dobbiamo fermare.
Ci dobbiamo fermare. Esatto. Davide, io ti do ragione.
I nostri figli non andranno in una scuola ortodossa. La signora poi ci spiega che cos'è ortodossa.
È un po' da fanatica.
Continueranno
dire
invece
così,
a ricevere un'educazione familiare naturale. Si chiama unschooling, così scritto qua, non homeschooling, unschooling, quindi è privativo,
sì,
non
sì,
è l'homeschooling di cui voi parlate, e ti connette con la parte destra del cervello. Queste sono le parole della signora.
Questo è un po' inquietante.
Le trovate su Corriere della Sera.
Ma ti do ragione.
Questa roba qua, il giudice interviene e dice no, non si può fare, c'ha ragione.
Grazie Silvia, ci dobbiamo salutare purtroppo.
Erano sereni e felici e adesso gli stanno creando un trauma.
Ci dobbiamo salutare perché abbiamo il gran finale, tra l'altro un gran finale molto importante.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
RTL 102.5 10:55, allora pochi minuti fa il feretro di Ornella Vanoni è arrivato al Piccolo Teatro, è stato accolto dagli applausi di centinaia di milanesi presenti.
Fino alle 2 la Camera Ardente e l'indignato speciale stamattina la ricorda così, Rossetto e Cioccolato, Ornella Vanoni.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone, filo d'incoscienza, ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchera a velo, la gola soddisfatta, e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco. Così è tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, bravo gente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente, quei bei peccati succede. Let's go.
che la stiamo ricordando tutti con grandi sorrisi, con grande simpatia e una dose di affetto e di stima davvero incredibile. Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato, il Millennium Meet che omaggia Ornella Vanoni e chiude l'indignato speciale.
Allora, grazie a Roma, Davide Giacalone, ci ritroviamo domani mattina in Non Stop News.
A domani. Ho controllato, scusate l'ignoranza, l'unschooling non è affatto un errore di stampa rispetto a homeschooling, sono due cose sì, profondamente diverse, quindi chi crede che siano la stessa cosa ha capito fischi per fiaschi, e l'unschooling, cioè la negazione della scuola, non è consentita. Buona domenica.
Livello rancore, Davide Giacalone.
Giustamente, bisogna rispondere. Grazie ad Andrea Pamparana, buona settimana.
Grazie anche a voi, buona domenica.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie che si è occupato di noi in regia e in radiovisione. Pio Ingegno e Gigi Resta a Milano e Andy Ceccarelli a Roma.
Quando litigate io sono felice perché le puntate sono più divertenti. Ah, sì? Buona domenica a tutti, grazie.
Ciao.